scomoda o addirittura rinunciare a entrare. Però appunto, vista l'affluenza, non voglio ulteriormente farvi restare in questa situazione e passare subito invece a ascoltare il professor Stefano Garzonio per questa seconda conferenza del ciclo delle lezioni di letteratura, che segue la precedente che abbiamo avuto su Charles Dickens. E adesso, sulla scia di questi cinque grandi autori esemplari della letteratura europea dell'8-900, che abbiamo isolato, diciamo, così, fra tante possibili scelte, continuiamo con un altro grandissimo rappresentante della tradizione del romanzo, che continua per certi versi tanti aspetti che già erano stati messi in luce nell'opera di Charles Dickens, e che si apre nello stesso tempo a tematiche di straordinaria modernità. E a differenza di Dickens, una brevissima nota di collegamento con il gabinetto VSE, mi piace ricordarla, perché forse per noi ormai è un aneddoto quasi quotidiano e di cui ci gloriamo quasi quotidianamente, però forse non tutti sanno che Fyodor Dostoevsky è stato un nostro abbonato. Diciamo, durante i suoi due soggiorni fiorentini si è iscritto alla biblioteca del gabinetto VSE, e in particolare fra i libri che ha preso in prestito esiste, ha letto, diciamo, Madame Bovary di Flaubert, in un esemplare che tuttora custodiamo nella nostra biblioteca. Questo appunto lo dico giusto per impreziosire con un aneddoto la serata di stasera. Abbiamo come relatore il professor Stefano Garzonio, che ringrazio moltissimo per aver accolto la nostra richiesta, soprattutto di forzare il suo discorso in delle coordinate che per degli addetti ai lavori come lui certamente non sono facili da praticare, e di questo gli sono anche particolarmente grato. Stefano Garzonio è professore di lingua e letteratura russa all'Università di Pisa, ha al suo attivo numerosi incarichi di carattere internazionale, anche proprio per le relazioni culturali italo-russe, ha tradotto vari autori, tra cui lo stesso Dostoevsky, oltre a Turgenev e a Lermontov, Majakovsky e altro, e stasera appunto il compito che gli abbiamo chiesto è quello di ritornare a parlarci in termini così, rivolgendosi a come abbiamo scritto nei nostri comunicati, a dei lettori appassionati di Dostoevsky, lettori appassionati che, come vedo dalla situazione della sala, evidentemente non mancano. Stefano Garzonio, grazie.
Buonasera, ringrazio tutti i presenti e ringrazio naturalmente il gabinetto VSE per l'invito, e spero di rispettare quelli che erano stati i nostri accordi. Devo dire che parlare di Dostoevsky è un tema affascinante, veramente coinvolgente, e allo stesso tempo ovviamente un tema assai complesso da trattare, vista la complessità dell'autore. Infatti, accostarsi a Dostoevsky e alla sua opera provoca come un senso di turbamento, addirittura di paura, e allo stesso tempo spinge la mente a uno sforzo inaudito per afferrare e comprendere l'ineffabile e l'immenso, la vastità e l'abisso, prastor in russo e biesna. Il carattere universale della sua figura spinge spesso a uscire dagli usuali concetti di tempo e di spazio, ad assolutizzarne l'immagine e il retaggio. Oggi, assoggettato da questo stesso senso di turbamento, proverò a individuare e proporre un mio percorso, scegliendo un punto di vista, una prospettiva, tra le innumerevoli che la grande tradizione di studi e ricezione dell'opera di Dostoevsky ha individuato in Russia e nel mondo nel corso di più di un secolo. Di Dostoevsky, scrittore, si è voluto sottolineare il carattere ideologico del romanzo, da un famoso scritto di Boris Engelgart, è il metodo fondato sul concetto di monogogalosie, cioè la pluralità delle voci, il romanzo polifonico teorizzato da Mikhail Bakhtin. Idee e voci dunque, idee che sono quasi intersoggettive, fatti vivi che si concretano nel punto di incontro tra due o più coscienze, voci in un costante confronto con l'epoca e il mondo. A Dostoevskij ci si è accostati come a un filosofo, talvolta come a un pensatore politico, persino un teologo, e allo stesso tempo alla sua opera si è voluto riconoscere un sostrato profetico. Questa varietà di approcci, di prospettive, che ovviamente si fonda in primo luogo sulla lettura storico-letteraria della sua opera, del suo metodo artistico, ma poi anche attraverso la sua produzione pubblicistica e la corrispondenza si estende al suo pensiero, alla sua interpretazione dell'uomo, della vita, della storia, rende Dostoevskij un autore che agisce ed è recepito sempre sul confine, sul limitare di realtà, mondi, spazi esistenziali e culturali diversi. Dostoevskij, lo ha notato di recente il filosofo Vladimir Cantor, che è uno dei massimi studiosi di Dostoevskij in Russia, ai nostri giorni, dicevo, Dostoevskij, secondo Cantor, è scrittore della frontiera, che agisce sul limite, na grani, po granicni, pisatel. E se ripercorriamo le tappe della sua vita, le scelte artistiche, le linee del suo pensiero, vediamo come questo suo spirito di frontiera, questo suo agire e permanere sempre sul limite, sul confine tra vita e morte, tra letteratura e verità, tra salvezza e abisso, tra bene e male, tra fede e ateismo, tra Russia e Europa, sia una costante della sua testimonianza. Lo spirito di frontiera è indubbiamente una componente della cultura russa, un dato storico, geografico e socioculturale che individuiamo nella stessa biografia dello scrittore, prima nella cronaca stessa della sua famiglia, tra Russia e mondo ruteno, tra ortodossia e cattolicesimo, poi nella sua appassionata lettura, ad esempio, di Fenimore Cooper, che Bielinski aveva paragonato a Shakespeare, e ancora nella sua esperienza siberiana, nella colonia penale di Omsk prima e a Semipalatinsk poi. In America vivono per un certo periodo due suoi eroi, dei demoni, Shatov e Kirillov, e ancora un dettaglio curioso, il toponimo Skotoprigajevsk, che sarebbe una sorta di città delle Mandrie, Mandrianopoli, impiegato dallo scrittore nei fratelli Karamazov e che nel significato sembra riecheggiare le località dello western nordamericano, dunque la frontiera, il limitare. Se già nella letteratura erano comparse le steppe di Orenburg, segnate dalle scorrerie dei cosacchi di Pugachev e cantate da Pushkin nella figlia del capitano, e poi da Aksakov padre, nei suoi anni d'infanzia di Bagrov nipote, ora nell'opera di Dostoevskij la Siberia diveniva la nuova frontiera, un nuovo punto di vista dal quale scrutare la Russia e l'anima del mondo. Punto di vista che documenta del carattere sdoppiato della coscienza culturale russa tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia. Sdoppiamento che poi si materializza nel complesso mondo dei personaggi dostoevskiani anche come proiezioni della sua esperienza di vita e della sua biografia. Tutto il complesso di riferimenti al concetto di confine, limite, frontiera si materializza poi e allo stesso tempo è evocato dal luogo di ambientazione della maggior parte delle opere dello scrittore, la città di Pietroburgo. Altre ambientazioni dei romanzi saranno la città di Tver per i demoni e Staraya Russa per i fratelli Karamazov. Proprio questa città, costruita sulla palude con il sacrificio di migliaia di schiavi senza nome, al limitare della Russia e del mondo, città irreale, spettrale, illusoria, acquista nella cultura russa romantica e poi nella scuola naturale del primo realismo una valenza opprimente e demoniaca, che verrà poi esaltata dai modernisti e in primo luogo da Andrei Bieli nel celebre romanzo Pietroburgo, così debitore dell'esempio dostoevskiano. L'opera di Dostoevskij è elemento determinante del cosiddetto testo pietroburghese della letteratura russa. Ne trasforma radicalmente la prospettiva, le caratteristiche, i confini e i collegamenti. Il paradigma mitopoietico creato da Alexander Pushkin nel suo Cavaliere di Bronzo, che si fonda sull'opposizione tra caos e cosmo, tra forza bruta della natura e idea ordinatrice dello Stato, tra Europa e Asia, ma anche tra libertà dell'individuo e suo asservimento burocratico, privilegia i tratti di Pietroburgo come città sul confine, al limitare. E su questo confine, su questo limite, si compie la lotta tra il bene e il male, lo scontro tra Dio e Satana nel cuore, nell'anima dell'uomo, anch'essa sospesa sul ciglio, il confine tra la salvezza e il baratro, tra la catastrofe e l'armonia. Catastrofe è un termine utilizzato dal pensatore filosofo Ivanov in relazione ai romanzi di Dostoevskij. Dicevo, tra la catastrofe e l'armonia, tra il nichilismo e l'apocalisse, come ebbe a notare il filosofo Berdiaev. La percezione da parte di Dostoevskij di trovarsi al limitare, alla frontiera, non ha soltanto un significato culturale, ma è profondamente marcata in chiave autobiografica ed esistenziale. I minuti trascorsi in attesa della morte sul patibolo il 22 dicembre 1849, prima della notizia della commutazione della pena capitale nei lavori forzati e l'esilio, di fatto segnano la più significativa frattura nella vita dello scrittore, il limite, il confine più fortemente marcato nella sua esperienza spirituale e di vita. Allo stesso tempo, tutta la sua vita e tutta la sua opera sono come individuate da questa condizione. Ancora ben prima della condanna del 1849 per aver fatto parte del circolo rivoluzionario di Petrashevsky e più concretamente per aver letto in pubblico la celebre lettera di Vissarion Bielinski a Nikolaj Gogol. Tutta l'opera di Dostoevskij è profondamente legata alle esperienze di vita dello scrittore. Non a caso, nel rispetto dei dettami della scuola naturale, il tempo storico della sua narrazione è quasi esclusivamente quello della contemporaneità, del presente o di un passato prossimo, in stabile condizione al confine tra passato e futuro, tra esperienza e aspirazione, speranza. Certo, il sognante giovane scrittore ancora intriso di fantasticherie romantiche, il lettore dei romanzi della Radcliffe e di Cooper, nelle prime prove di penna, ad esempio nelle perdute scene di vita veneziana, nei drammi Godunov e Maria Stuarda, egualmente non conservatisi, aveva sentito il richiamo della fabulazione storico-fantastica, ma ben presto si orientò verso il percorso inverso, quello di trasferire nell'attualità i grandi temi e miti dell'umanità. Come nel caso della tragedia classica antica, che Vyacheslav Ivanov indicò essere una delle grandi fonti di ispirazione che porteranno alla creazione di quello che Bakhtin proporrà poi chiamare il romanzo polifonico. Così è anche nel caso ben più evidente del continuo riferimento, della costante presenza del testo biblico attualizzato nella vita russa da lui descritta. E d'altra parte il metodo letterario dostoevskiano, attento ai dettagli della realtà, della vita quotidiana, è costruito allo stesso tempo come un complesso intreccio di riferimenti intertestuali e citazioni letterarie e dalle scritture. In una lettera al fratello Mikhail del 1839, il giovane Dostoevskij scriveva: «L'uomo è un mistero, dobbiamo svelarlo. Anche se impiegherai l'intera vita per svelarlo, non dire che hai perso tempo. Io mi occupo di questo mistero, poiché voglio essere un uomo». Questa è la prospettiva che già individuiamo nelle prime opere di Dostoevskij. Nel primo successo letterario, Povera gente, 1845-46, e poi nel più sofferto, Il sosia, dello stesso anno 46, due opere nelle quali già forte è l'approccio di analisi psicologica dell'anima umana, sebbene in due ben diverse prospettive di scritture. Nella prima, in Povera gente, quella propriamente del romanzo sociale, come a lungo è stato letto Povera gente, malgrado l'annotazione critica di Valerian Maikov, che aveva sottolineato fin da subito la complessa profondità psicologica dei caratteri descritti, realizzata nella dimensione dell'amore come donazione di sé. Nella seconda, cioè nel sosia, quella della prosa fantastica e di origine romantica, cui si usa ricondurre appunto il sosia, dove è già evidente, e non solo nell'idea dello sdoppiamento, la poetica del confine, del limitare. Fra l'altro il sosia è ulteriormente sdoppiato perché noi lo conosciamo in due diverse redazioni, 1846 e 1866, quindi la prima precedente alla Siberia e la seconda successiva. E d'altra parte, pur confermando il valore assoluto della frattura psicologica e di vita provata in occasione dell'attesa dell'esecuzione capitale sul patibolo, frattura che di fatto prelude al Dostoevskij della maturità, lo stesso periodo giovanile fa presagire le grandi tensioni morali e gli alti raggiungimenti letterari dei grandi romanzi. la perdita della madre, il difficile rapporto con il padre fino alla sua tragica morte, la frenetica ricerca di certezze e consolazione nella vita, il contatto con ambienti difficili come l'ospedale dei poveri di Mosca, la Bacedomka, dove il padre era medico, le ristrettezze materiali e la solitudine degli anni pietroburghesi, il tragico rapporto dello scrittore e dei suoi personaggi nei confronti del denaro, la cupa atmosfera del castello Mikhailovsky di Pietroburgo, dove si trovava la scuola di ingegneria militare, qui studiò Dostoevskij e qui era stato assassinato lo zar Paolo I, tutti questi elementi influiscono fortemente sul suo carattere e lo spingono fin da subito verso una sofferta esperienza di introspezione e ricerca spirituale ulteriormente rafforzata e complicata dalla malattia l'epilessia di cui soffriva. La letteratura è lo strumento che il giovane Dostoevskij privilegia nella sua ricerca, fin da subito immergendosi nella lettura dei grandi autori europei, da Shakespeare a Cervantes, da Schiller a Balzac, George Sand. Il brulicante mondo delle opere del giovane Dostoevskij, quello del sognatore e Ciudak, delle notti bianche, quello del tenebroso vecchio della padrona, quello del signor Prakharcin, fino all'incompiuta Nietochka Nesvanova, è già in fieri il mondo dei grandi romanzi, senza nulla togliere al prorompente taglio di cesura che opereranno nella sua opera, ovviamente, le memorie del sottosuolo. Certo, i quasi 10 anni di esilio ci restituiscono poi un uomo assai mutato, gli anni d'esilio sono grosso modo gli anni 50, assai mutato nelle convinzioni e nelle aspirazioni. Il giovane seguace del socialismo utopistico si era trasformato negli anni, attraverso il diretto contatto con il popolo russo, in un acceso sostenitore delle istanze slavofile, pur nella moderata linea del cosiddetto pochnicestva, cioè il ritorno al suolo patrio e alla sua essenza più genuina. Eppure il primo Dostoevskij sopravvive nel nuovo, di lui si confermano indubbi tratti, lo scrittore rimarrà sempre al limite di ciò che era e di ciò che era divenuto. In questa prospettiva mi pare sia eloquente la struttura e l'essenza stessa del microcosmo che lo scrittore riproduce nelle sue opere, quello dei suoi personaggi, quello degli accadimenti, quello stesso del metodo letterario, sebbene, e lo dobbiamo sottolineare con forza, la nascita del progetto della vita di un grande peccatore, dove il termine JTE, la vita, ha una chiara valenza religiosa e ci rimanda al concetto di agiografia, di fatto questo progetto apra una prospettiva che la produzione letteraria precedente, le stesse memorie di una casa di morti, umiliati e offesi, le memorie del sottosuolo, avevano solamente fatto intravedere. Lo abbiamo già ricordato, il romanzo di Dostoevskij è un romanzo ideologico. In esso agiscono diverse categorie di personaggi. Alcuni di loro sono portatori di idee, sono quasi gli eroi sospinti dalla teoria, cui si contrappongono i cosiddetti pratici. Gli eroi sospinti dalla teoria, dall'idea, sono quei ruschi e malcichi, quei fanciulli russi, in definitiva la generazione di giovani degli anni 60, la stessa prospettiva la ritroveremo poi nel Givago di Pasternak, un'altra generazione ovviamente, che popolano i suoi romanzi maggiori. Il primo grande eroe teorizzante è sicuramente Radion Raskolnikov, in Delitto e Castigo, che ha il suo doppio demoniaco in Svidrigailov. I due personaggi, in diversi intrecci, ripropongono gli elementi, ora del bizzarro sognatore pietroburghese delle notti bianche, ora del cinico e rapace principe Valkonsky di Umiliati e Offesi e dell'antieroe delle memorie del sottosuolo. L'idea napoleonica, chi più osa costui ha ragione più di tutti, è un'evidente anticipazione del superomismo nicciano. E infatti l'idea di Raskolnikov è quella di contrapporre se stesso al gregge umano, liberando se stesso dalle pastoie della morale e sentendosi autorizzato in quanto anima dominatrice a qualsiasi azione, financo al delitto. Uomo, nell'idea di Raskolnikov, è solo il dominatore, mentre tutti gli altri sono riconducibili alla categoria dei pidocchi. Il ricorso alla metafora entomologica ripropone ancora una volta l'idea del limite, del confine. Nei Karamazov, ad esempio, Dmitri cita un distico dell'Inno alla gioia di Schiller, che nella traduzione russa di Tiutchev, utilizzata da Dostoevskij, suona così: agli insetti la voluttà, mentre l'angelo di fronte a Dio sta. E non è questo il primo riferimento al mondo degli insetti e al mondo degli animali del sottosuolo. Topi, ratti, ragni, proprio Raskolnikov nella Confessione a Sonia si paragona a un ragno. L'uomo nei romanzi di Dostoevskij, fin da Delitto e Castigo, si trova sul confine tra l'essere un insetto ed essere un angelo. E Pietroburgo, città di canali, fogne e acque grondanti, è nel suo ventre la tana di animali immondi. Ippolite Terentiev, nell'Idiota, è vittima di una visione, quella di una tarantola che lo terrorizza e nel contempo nel delirio egli stesso sembra evocare. Peraltro questo episodio potrebbe aver ispirato Kafka per la sua celebre Metamorfosi. Il riferimento agli insetti tende a sottolineare il limitare, la cesura tra il mondo del sottosuolo e quello della fede. Al bivio tra suicidio e redenzione, tra abietto superomismo e cristianesimo, Raskolnikov con l'aiuto di Sonia supera l'egoismo individualistico, la luciferina arroganza dell'idea e attraverso l'espiazione si redime, quello che non avverrà con il suo doppio Svidrigailov, il cui viaggio in America, come dice lui stesso, altro non è, appunto un'altra citazione, un altro rimando all'America, altro non è che un colpo di pistola. Il romanzo viene scritto febbrilmente, come subito dopo lo sarà Il giocatore, legato al celebre contratto capestro con l'editore Stellovski nel 1866. E febbrili e complessi sono per Dostoevskij questi anni, certo allietati dal secondo matrimonio con Anna Snitkina. La prima moglie, Maria Dmitrievna Isaeva, l'aveva conosciuta nell'esilio siberiano e la visione del suo cadavere si rifletterà nelle celebri pagine dedicate al Cristo morto di Holbein nell'Idiota. Anni questi successivi alla scrittura del giocatore, segnati dal peregrinare all'estero e dalla luciferina passione per il gioco. Da notare che entrambi i grandi scrittori russi, Dostoevskij e Tolstoj, furono giocatori accaniti. Il 16 agosto del 1867 Dostoevskij scrive a Maikov, Apollon Maikov: dovunque e in tutto vado fino all'estremo limite, lo dice lui stesso, durante tutta la vita io ho oltrepassato i limiti. Questo appunto è il gioco, questa è la passione per Apollinaria Suslova, tanti altri casi di una vita, noi potremmo dire oggi, spericolata negli anni 60. In questo quadro va inserito il nuovo personaggio, portatore dell'idea della bellezza e della bontà, il principe Myshkin dell'Idiota, che si ispira all'idea evangelica dell'incarnazione del buono e del bello, nel miracolo del Cristo. Cristo è Don Chisciotte, l'Idiota è lo Iurodivi, il folle in Cristo. Aglaia, che lo ama, lo paragona al cavaliere povero della celebre lirica di Pushkin, Biedny Ritzare, il cavaliere che ha come oggetto del suo amore la Vergine Madre di Dio, Bagamatier. Legato fino dall'infanzia alla Svizzera, il principe che nei brogliacci è chiamato il Principe Cristo, Knyaz Christos, non è tuttavia l'uomo della natura e della verità russoviano, contro il quale Dostoevskij aveva polemizzato nelle note invernali alle impressioni estive, il primo viaggio che aveva fatto a Londra. Il principe incarna l'idea della diversità rispetto al mondo terreno e alle sue regole. Non sono di questo mondo, anche per l'epilessia, malattia di cui, come ho già detto, lo scrittore soffrì, il principe Myshkin vive come sospeso tra due realtà, teso nella preghiera verso l'armonia. Il suo antagonista è anche il suo doppio, Parfion Ragojin. Lo scambio delle croci tra i due li rende fratelli, raffigurazione dell'ampia natura russa, e la follia li riunisce dopo che il delitto, l'uccisione della bellezza terrena, il tragico personaggio di Nastassia Filippovna, li porta alla contemplazione dell'unica vera bellezza, quella della perfezione spirituale, anche se nel romanzo tale bellezza rimane come sospesa, anelata, sul limite, ma non raggiunta, come l'eternità di cui parla il principe nel racconto sugli ultimi minuti di un condannato a morte. Da notare che il nome Myshkin ci rimanda ad un celebre verso del principe avaro di Pushkin, nel quale si legge: «Minia derzhat kak sina, nie kak mysh, rozhdyonnoy v podpolye», mantenermi come un figlio e non come un topo nato nel sottosuolo. Altri portatori di idee sono gli eroi dei demoni. Dico demoni perché il termine russo è bies, quindi il demonio e non il demone della tradizione classica. Nel romanzo, che ha anche i tratti del pamphlet e si concentra sul tema del nichilismo partendo da un fatto di cronaca, il personaggio di Kirillov è trascinato dall'idea al suicidio, un'idea di rivolta, di bunt, analoga a quella rivolta, a quel bunt che ritroveremo in Raskolnikov e poi che abbiamo trovato in Raskolnikov e poi ritroveremo in Ivan Karamazov. Un altro pensatore è Shatov, portatore dell'idea dell'indissolubilità del rapporto tra popolo e Dio e ancora Shigalov, dalla cupa e farneticante idea che la società debba essere livellata al gradino più basso della schiavitù, combattendo l'istruzione e dominata da personalità forti e prive di freni morali. Un personaggio, quindi una concezione che poi terribilmente ritroveremo nel totalitarismo novecentesco. Arkady Dalgarukiy, prodotto della cosiddetta famiglia casuale, protagonista dell'adolescente, il romanzo successivo è invece trascinato dall'idea della ricchezza, dalla convenzione di diventare un Rothschild, idea che poi ha a suo fondamento il progetto di restituire la ricchezza alla società, analogamente a Raskolnikov, che vede nel delitto il gesto foriero di grandi imprese per l'umanità, ma che mostra chiaramente come centrale risulti l'idea della ricchezza come fondamento della realtà. Sospinto dall'idea è infine Ivan Karamazov, eroe, sognatore e teorizzante, che ha i suoi doppi nel diavolo che gli appare nelle allucinazioni e in Smerdiakov, fratellastro che compie il delitto da lui teorizzato. Le idee di Ivan si incarnano nella cosiddetta leggenda del grande inquisitore. Ivan, in un celebre dialogo con il fratello Alyosha, rifiuta il mondo creato da Dio se in esso è permessa la sofferenza dei bambini. Rifiuta la promessa armonia, troppo cara, restituisce il biglietto a Dio. La negazione dell'esistenza di Dio porta l'eroe alla celebre affermazione della Sieda Svalionnost, cioè del tutto è permesso. Come abbiamo visto, l'idea è in primo luogo elemento di fuga nell'individualismo. La mia idea è un angolo, afferma l'eroe dell'adolescente. Ricchezza e individualismo nel romanzo di Dostoevskij paiono avere un rapporto di dipendenza, come ho già accennato, dal principe avaro di Pushkin. Eppure in Dalgarukiy non è presente l'idea dello strozzinaggio che troviamo invece nella mite. Anche qui un'idea non su base pratica, bensì ideologica e psicologica. Il fatto che l'eroe della mite decida di non sparare in duello e si ritiri lo ritroviamo in un episodio di tutt'altro livello ideologico, nei fratelli Karamazov, nel personaggio di Zosima. Molti eroi pensatori, già il sognatore di notti bianche e poi l'uomo del sottosuolo e in definitiva anche eroi della maturità quali Zosima, il principe Mishkin, Makar Dalgarukiy, il padre naturale dell'adolescente, si distinguono per il loro rifiuto all'azione. Alle idee individualistiche e razionalistiche degli eroi e dei loro doppi, Dostoevskij oppone l'ortodossia, la base popolare, la mitezza, il pentimento. Il contrasto si realizza spesso all'interno della stessa anima degli eroi portatori di idee, nel caso di Raskolnikov con la redenzione, nel caso di Stavrogin, eroe dei demoni, una sorta di profeta anticristo, nel suicidio. La pienezza psicologica interiore è caratteristica degli eroi assolutamente negativi e di quelli assolutamente positivi. Per gli altri, sulla base del sentimento, specie i personaggi femminili, si assiste a una lotta interiore che spesso si estrinseca nell'apparizione di eroi doppi. Il carattere doppio, contraddittorio, si identifica con l'idea della vastità della natura russa, la doppia natura, il doppio principio della coscienza culturale russa tra Occidente e Oriente, tra cultura e natura ferina. Il limite, il confine appunto. L'azione dei romanzi di Dostoevskij ha un suo svolgimento interiore dal quale dipende lo svolgimento esteriore degli accadimenti stessi. In questa prospettiva si inserisce l'idea contrapposta tra ambiente sociale circostante che determina e libero arbitrio. Il tema della libertà è il tema centrale della poetica dostoevskiana e si collega al grande quesito cristiano del libero arbitrio. Esempi di questa situazione li ritroviamo nelle Memorie del sottosuolo, in Raskolnikov, e in altri personaggi. Lo stesso principe Mishkin annota: con i doppi pensieri è difficilissimo combattere. L'anima di Stavrogin si sdoppia in falco e gufo. Uno degli eroi dell'adolescente, Versilov, è in tessuto di contraddizioni. Proprio quest'ultimo personaggio ci permette tutta una serie di annotazioni sull'idea di limite e confine. Egli a un certo punto afferma: io posso provare senza fastidio alcuno due opposti sentimenti allo stesso tempo. Versilov da un lato è vendicativo, dall'altro è generoso. È appassionato sostenitore delle idee e poi afferma: vivere con delle idee è noioso e senza idee è molto più bello. Nei brogliacci si indicavano per lui la natura del pravednik, cioè del giusto, e del prestupnik, cioè del criminale. Da un lato egli professa il cristianesimo, dall'altro, dopo la morte di Makar, il vero padre di Arkady, spezza l'icona che questi gli aveva donato. In Versilov troviamo tratti del demonismo che Dostoevskij traccia in Stavrogin, anche se in segreto egli opera il bene. Versilofo ricorda il quadro di Claude Lorrain a Aci e Galatea che raffigura l'età dell'oro, il paradiso terrestre degli uomini, ed è proprio Versilofo che esprime le idee sul carattere universale dello spirito russo che soffre per l'umanità ed è pronto a immolarsi per questo. A queste linee del suo pensiero si affiancano altre che mostrano come lo stesso Versilofo sia portatore di quell'idea di caos che tormenta Dostoevskij. E infatti a lui è contrapposto Makar Dalgaruk, il vero padre di Arkady, il quale si fa pellegrino, viaggiatore incantato. Se Versilofo si fa pellegrino in Europa e là cerca una fallace armonia, Makar si fa pellegrino in Russia per l'edificazione del Tempio di Dio. Dmitri Karamazov parla di ideale della Madonna e di ideale di Sodoma. Rileva come la causa sia l'eccessiva vastità del cuore umano, il cuore che è come un campo di battaglia tra Dio e il demonio. E proprio questa battaglia mette in crisi l'idea degli eroi teorizzanti. I fratelli Karamazov costituiscono una sorta di romanzo bilancio di tutta l'attività letteraria di Dostoevskij. In esso ritroviamo tutto il complesso dei personaggi dei romanzi precedenti e l'intreccio delle idee di cui loro erano portatori. Il fulcro del romanzo è la denuncia del caos imperante in Russia che si materializza nella disgregazione della famiglia e nel parricidio, con la marcata assenza della madre, fra l'altro. Al caos è contrapposta come centro del cosmo la Chiesa e ancora una volta ribadito il confine, il limite tra Russia e non Russia. Fyodor Karamazov e poi Smerdiakov grideranno di odiare la Russia, quella Russia la cui contraddittoria vastità di comportamenti e sentimento è incarnata da Dmitri e si riflette nella bellezza di Grushenka, mentre Fyodor Karamazov è paragonato a un romano della decadenza dell'impero. L'idea di Roma è in Dostoevskij segnata negativamente dal suo coincidere con quella del cattolicesimo. Zosima esalta i tratti del popolo russo, portatore di Dio, i concetti di narodnost, spirito popolare, di ruskost, di russicità o russità, si fanno sempre più forti e profondi a quanto a quelli della fede. In questi concetti sta la salvezza, quell'armonia a cui tende Alyosha e che respinge Ivan. Nella pluralità delle voci e delle idee, Dostoevskij artista, a differenza di Dostoevskij pubblicista, tende a rimanere a limitare, quasi a convivere con un dubbio interiore inspiegabile ma dilaniante, il dubbio che già si era manifestato nella disarmonia radicale, come scrisse Remo Cantoni, dell'uomo del sottosuolo. Certo, Dostoevskij è interessato agli aspetti sociali della vita, ma tende a trasferire i problemi sugli effetti psicologici che la realtà sociale provoca. Il mondo interiore prevale su quello esteriore. L'interesse di Dostoevskij si concentra sul caos, contrapposto all'idea dell'età dell'oro. L'adolescente in origine doveva intitolarsi Biesparyadok, disordine. Centrale nei romanzi della maturità è l'idea della decomposizione. A essa si accompagna l'immagine della Torre di Babele. Così si esplicita la lotta tra caos e cosmos nell'anima di Arkady, in quella di Dmitri Karamazov e di molti altri personaggi. Analogamente è possibile distinguere tra personaggi egoisti sofferenti, di solito legati alla classe dei rasnacinzi, cioè dei non nobili, spesso di derivazione ecclesiastica, ed egoisti annoiati, di solito appartenenti alla nobiltà, quali appunto Stavrogin, il già citato Svidrigailov e lo stesso Versilof. Costoro sono contrapposti nei romanzi a creature miti e fortemente legate alla figura del Cristo. Costoro sono per lo più di estrazione popolare, come Sonia in Delitto e Castigo, la zoppa Kramanoshka nei demoni, Makar nell'adolescente. E d'altra parte il rapporto di Dostoevskij con la cultura popolare è assai intenso, specie dopo l'esperienza siberiana. Già nelle memorie di Una casa di morti, ma poi nei romanzi della maturità, nei quali l'esperienza culturale e spirituale del popolo russo, delle sue radici, è analizzata in profondità in tutto il suo spirito contraddittorio, come nel racconto Vlas, fortemente radicato negli approfondimenti della Pochva, del suolo russo, che trovarono ampia trattazione anche nella pubblicistica. A parte si collocano i personaggi pratici, di solito di estrazione borghese, e i veri e propri mascalzoni. Tra i primi direi il meschino Lugin di Delitto e Castigo, che appunto accusa ingiustamente Sonia di furto. E tra i secondi Verkhovensky, giovane, Piotr Verkhovensky, nei demoni. Stavrogin è il simbolo della smisuratezza dell'individualità, Stavrogin eroe dei demoni, che provoca il caos. Per la passione del martirio violenta una bambina, la passione per il rodimento della coscienza. Stavrogin passa da un'immagine di carattere epico-mitologico al suo smascheramento, dalla bilina, cioè l'antica tradizione epica popolare russa, ad Amleto e Piciorin, fino a Don Giovanni. È animale predatore, corsaro byroniano e allo stesso tempo Grishka Otrepev, cioè il falso Demetrio. Stavrogin si impicca perché, dice lui, noi siamo senza Pochva, cioè senza questo terreno patrio. Stavrogin è l'antecedente dell'eroe del decadentismo. Non a caso Vladimir Salagup intitolerà il suo capolavoro il demonio meschino, non il demone meschino, come di solito viene tradotto. Verkhovensky è invece l'ombra dell'eroe, in senso junghiano, è il trickster. Vyacheslav Ivanov chiamò Stavrogin un negativo Faust russo e Piotr Verkhovensky un Mefistofele russo. Tra i personaggi annoiati e allo stesso tempo rapaci primeggia il Volkonsky di umiliati e offesi. La lotta tra caos e cosmo nell'individualità umana è al centro del progetto, la vita di un grande peccatore. Il processo di armonizzazione non riesce allo scrittore che giunge, per così dire, fino al limite, al confine ultimo senza riuscire a trapassarlo. Le vite costruite come anti-agiografie terminano nei romanzi di Dostoevskij con il suicidio o la pazzia. Le vite dei suoi eroi si ispirano a testi agiografici e apocrifi, le agiografie di Alessio Uomo di Dio, di Efrem Siriaco, di Maria Egizia da un lato, gli apocrifi escatologici cristiani cui è profondamente collegata la leggenda del grande inquisitore dall'altro. Accanto alla rivisitazione e trasformazione dei motivi agiografici, l'opera di Dostoevskij e dunque la grande folla dei suoi personaggi è rapportabile ai modelli della letteratura patria e di quella mondiale, specie europea, in un vero e proprio trionfo della intertestualità e della citazione. E gli archetipi universali cui egli si rivolge fanno di Dostoevskij un autore che supera le barriere, i confini del tempo, come Omero, Dante, Shakespeare, Milton, Goethe, tra cosmo e universalità. Non ho qui il tempo per soffermarmi nei dettagli, ma fin dalle sue opere giovanili e susseguitesi alle traduzioni da Balzac e George Sand, Dostoevskij si confronta con i tipi e i personaggi della letteratura russa che lo precede. Penso alla tipologia dell'uomo superfluo da un lato o del piccolo uomo, l'Akaki Akakievich gogoliano, dall'altro. Con i tanti prototipi della letteratura europea, ad esempio gli eroi della letteratura romantica, spesso rivisitati attraverso la ricezione dei classici russi, da Pushkin a Lermontov. Si pensi al rapporto tra Medardo e Raskolnikov, tra Melmoth e Stavrogin, tra Ivan e Faust, la stessa contrapposizione tra la Madonna e Sodoma discende dall'Elisir del diavolo di Hoffman. Gli eroi scilleriani sono anch'essi al centro dell'attenzione di Dostoevskij, specie i masnadieri, gli eroi di Balzac, quali Per Goriot, Vautrin, alcuni eroi standaliani, i personaggi di bambini dei romanzi dickensiani, cui sono riconducibili ad esempio le figure infelici di Nietzsche nel romanzo omonimo, di Nelly in Umiliati Offesi, di Matriona nei Demoni, di Ilyusha Snegirov nel Karamazov. Un romanzo come l'adolescente esteriormente è riconducibile alla forma del Bildungsroman e dunque allo stesso romanzo dickensiano, ma in questo ultimo non è presente lo spirito contraddittorio, polifonico dei personaggi dostoevskiani. E ancora ricorderò gli eroi di Victor Hugo, dai Miserabili fino all'ultimo giorno di un condannato a morte. Il riscatto e la redenzione in Dostoevskij si sviluppano poi in una dimensione universale anche in chiave dantesca. Non ho qui il tempo per parlare del dantismo dostoevskiano, ma anche questo è un tema che è stato affrontato ampiamente dagli studiosi. Non continuerò oltre, ma credo che la tipologia storica dei personaggi dostoevskiani ci spinga adesso ad affrontare il problema centrale della sua esperienza artistica, vale a dire quello del suo metodo creativo. In questa prospettiva di grande rilievo è una celebre dichiarazione dello scrittore oramai alla fine della sua esperienza di scrittore e di uomo. Mi chiamano psicologo, scrive Dostoevskij, non è vero, io sono soltanto un realista nel senso più alto, vale a dire raffiguro tutte le profondità dell'anima umana. Il concetto di realismo nel senso più alto si va così a confrontare e scontrare con le tante interpretazioni storico-letterarie del mondo creativo dostoevskiano offerte nel corso di quasi un secolo e mezzo di studi. Se per il giovane Dostoevskij si sono spesso combinati i rimandi al romanticismo, al realismo e persino al sentimentalismo, per la sua opera nel complesso si è affermato poi il concetto di realismo fantastico, così caro ai pensatori del secolo d'argento, cioè dell'epoca alla fine a cavaliere fra l'Ottocento e il Novecento. Certo, il metodo dostoevskiano rientra nel variegato e complesso concetto di realismo, per il quale si evincono poi gli stili individuali. Penso qui a un confronto ovviamente con il realismo tolstoiano, ma anche con quello di altri grandi contemporanei, da Turgenev a Gancharov, fino a Saltykov-Shchedrin e perché no a Nikolaj Leskov. Come sappiamo che lo stile dostoevskiano discende ovviamente dall'esempio di Pushkin, Gogol e in particolar modo dallo psicologismo di Lermontov. Certo, il primo riferimento è quello alla scuola naturale, Naturalnaya Shkola, i cui principi furono definiti da Bielinski, che tanta parte ebbe nell'affermazione del giovane scrittore, mentre a cavallo tra i due secoli si tese a definire il metodo creativo di Dostoevskij come realismo simbolico, addirittura realismo mistico. L'affermazione di Vyacheslav Ivanov, che ha scritto un bellissimo libro dedicato ai grandi romanzi di Dostoevskij, libro che ha ispirato poi, come ho già accennato, lo stesso approccio di Mikhail Bakhtin al romanzo di Dostoevskij come romanzo polifonico. Successivamente il modernismo europeo ha fatto propri molti elementi del metodo dostoevskiano, reinterpretando così la sua opera e facendone un punto di riferimento ineludibile per le nuove poetiche novecentesche. Troviamo un Dostoevskij riletto e reinterpretato in tutte le massime letterature europee e non solo europee del Novecento, ivi comprese quella italiana, naturalmente. Ma torniamo alla succitata dichiarazione di Dostoevskij. Come risultò evidente nel celebre discorso su Pushkin del 1880, Dostoevskij considerava il grande poeta il proprio precursore e proprio in relazione alla definizione del realismo nel senso più alto. In questo senso risulta fondamentale l'analisi contrastiva di molte opere di Dostoevskij con le opere di Pushkin. Ma il metodo di Dostoevskij è esso stesso segnato da un confine, come ho detto, da un limite. Nel periodo precedente alla caturga, il periodo pietroburghese, è segnato dall'assimilazione dell'insegnamento di Bielinski, dalla convinzione del predominio del male del mondo e dall'idea del suo superamento attraverso l'azione. Dirà, ripensando a ritroso, all'epoca avevo perduto Cristo. Il circolo Durov-Spiechnov, cui fu all'epoca legato, segnò il momento, Petrashevsky, quindi il momento più forte di questa convinzione nella sua dipendenza dal mefistofelico Spiechnov. La riscoperta del Vangelo, l'unica lettura del periodo della caturga, Vangelo donatoli dalle mogli dei decabristi, segna un'evidente frattura nella visione del mondo dello scrittore e per conseguenza nel suo metodo artistico. Certo, il dubbio rimarrà vivo a lungo. In una lettera alla von Wiesina del 1854, lo scrittore d'improvviso afferma: Cristo può essere fuori della verità o la verità fuori di Cristo. La crisi dello scrittore, segnata poi dalla morte dell'amato fratello Mikhail e dalla fine dell'esperienza delle riviste Tempo ed Epoca, ha il suo culmine nelle Memorie del sottosuolo, ultimo dilaniante strappo. Dopo la sofferta disamina dei meandri della psiche umana e la derisione di tutte le forme espressive della tradizione letteraria nel sonno dello zietto, con Delitto e castigo, Dostoevskij giunge alla definizione del proprio realismo nel senso più alto. Il mondo reale è descritto come un mondo nel quale centro e fonte di vita è Dio. La vicenda centrale della narrazione diviene la storia della salvezza dell'anima umana. Dostoevskij mostra l'uomo contemporaneamente nel tempo concreto e nella pienezza escatologica dei tempi. In questo senso l'opera di Dostoevskij si sviluppa come una teodicea, ne ritroveremo mutata mutandis lo schema in opere così lontane tra loro come Il maestro e Margherita e Il dottor Givago, dove i protagonisti non trovano la luce ma la pace. Secondo Vladimir Cantor, che ho già citato, Dostoevskij è il primo in Russia a volgersi alla questione della teodicea e a suo tempo sollevata da Sant'Agostino. Le confessioni erano presenti nella biblioteca di Dostoevskij. Ma Dostoevskij tende a comporre un candido russo, una sorta di opera polemica contro la teodicea. Dostoevskij accetta Dio nonostante il male e l'imperfezione del mondo, ma Questo ma è il limite sul quale lo scrittore costruisce il suo realismo nel senso più alto, che non è dunque semplicemente scrittura filosofico-religiosa e moralistica. Di sé Dostoevskij ebbe a dire di essere uno scrittore prigioniero dell'angoscia della quotidianità, dello scorrere del tempo, in russo tekushche. Proprio il tekushche è al centro della sua narrazione, come antitesi dell'armonia, e in questo Dostoevskij è precursore di Heidegger e di Camus, il quale si occupò di Sant'Agostino e il quale si occupò di Dostoevskij e scrisse appunto della rivolta del Bund dostoevskiano. Cristo diviene il centro del creato nel monologo di Marmeladov, nella scena della lettura del Vangelo a Rodion da parte di Sonia. Raskolnikov, uccidendo la vecchia Elisaveta, uccide se stesso, ma poi risorge come un nuovo Lazzaro. Eppure, come ebbe a notare il filosofo Shestov, Dio è fuori della storia e in questo sta il senso di tutte le opere di Dostoevskij, anche il dramma delle opere di Dostoevskij. Dostoevskij, come Giobbe, libro amatissimo dallo scrittore, discute con Dio. E Rosanov individuò nel grande inquisitore una variante appunto di Giobbe. Ecco il senso del realismo nel senso più alto, scuso per il gioco di parole, un testo il cui destinatario non è solo il lettore umano, ma è anche Dio. Dostoevskij rimane sempre sul limite, tra appunto analisi della Teodicea e sua negazione, o meglio si concentra sul tema della libertà dell'uomo e sulla sua lotta contro il male. Nell'Idiota, ispirandosi alla figura del Cristo di Renan, di Feuerbach e di altri pensatori, Dostoevskij prova a ipotizzare cosa sarebbe se Cristo fosse semplicemente un uomo. Fra l'altro qui c'è una cosa interessante, il principe Mishkin si chiama Lev Nikolaevich, che è il nome patronimico di Tolstoj. E su questo tema e sulla religiosità tolstoiana si potrebbe analizzare ulteriormente, diciamo, arrivare a conclusioni molto interessanti. Dicevo, Dostoevskij prova a ipotizzare cosa sarebbe se Cristo fosse semplicemente un uomo, che poi è il dubbio che roderà il Tolstoj della maturità degli ultimi anni. In definitiva, nell'Idiota siamo di fronte ad una tragica trasposizione del racconto evangelico in un mondo senza Dio dominato dalla legge della antropofagia. Nei demoni Stavrogin addirittura una perfida parodia di Cristo, è il buco nero che lascia penetrare nel mondo i demoni, i porci della parabola evangelica. Stavrogin cerca la salvezza ai danni delle persone che lo circondano e dopo averli portati alla rovina egli stesso perisce come Giuda. La vera salvezza invece è raggiunta da Stepan Trofimovic, la primiera fonte del male per l'educazione liberale e lontana dai principi dell'ortodossia con cui ha cresciuto il giovane Stavrogin e la generazione appunto degli anni 60, degli scestiti siatniki, ma questo personaggio riesce a trovare la salvezza. Il riconoscimento della centralità di Dio nella realtà lo salva e l'adolescente ritroverà il Cristo riscoprendo la figura del vero padre, Makar, e non del di Versilov. Nei Karamazov il quadro si complica ulteriormente, considerato anche che il romanzo pone la questione del carattere nazionale russo e di quella forza primigenia della natura russa che ancora oggi viene individuata con il concetto di Karamazovshina. Centrale nel romanzo è la figura dello Starets Zosima e con lui la constatazione che tutti gli uomini, buoni e cattivi, siano figli di Dio. Proprio in questo romanzo la presenza di chiavi bibliche, di riferimenti al libro che per la sua sacralità costituisce l'ideale stesso del realismo nel senso più alto di Dostoevskij, complicano ulteriormente il rapporto tra la realtà degli eventi e il piano della disquisizione sulla Teodicea. Come in tutti i grandi romanzi di Dostoevskij, i temi dell'attualità, della storia, del dibattito contemporaneo delle idee rivivono nella dimensione della realtà superiore, intorno alla quale si costruiscono il romanzo e il suo metodo artistico. Allo stesso tempo, fino in fondo, sopravvivono il dubbio e la condanna. Al limite, sul confine, si erge la minacciosa figura del grande inquisitore. Alyosha, cui il progetto del grande peccatore attribuiva altre avventure di vita, rimane sconvolto dalla constatazione che il cadavere di Zosima non è profumato della certezza della resurrezione, ma è maleodorante, come maleodorante puzzava il cadavere di Nastasia Filippovna nell'epilogo dell'Idiota. La bellezza, la santità come strumenti per raggiungere l'armonia, ma ecco nuovamente inchiusa il ma di Dostoevskij. Qui lo scrittore si ferma e al lettore il compito di districarsi nell'intreccio delle voci e delle idee, nella certezza che per Dostoevskij l'arte come la vita trattano dei perché l'uomo esista. Come parabole evangeliche, i suoi romanzi sono guide che ci spingono a ricercare risposte. La sua arte non è mai fine a se stessa, da qui la specifica valenza morale della bellezza nella concezione dello scrittore. Fra l'altro la famosa concezione della bellezza salverà il mondo viene espressa, non del principe Mishkin, viene però espressa da un altro personaggio, da Hippalite, che è un personaggio profondamente complesso e contraddittorio. Quindi l'opera, la letteratura per Dostoevskij è priva di estetismo fino a se stesso. Del metodo di Dostoevskij Vyacheslav Ivanov parlò utilizzando il termine realismo mistico, già detto. Certo, una definizione più propria del suo creatore che dell'oggetto da lui indagato. Eppure, e qui si traccia un parallelo proprio con Dante, che Ivanov sottolinea. Come Dante attraverso l'amore comprese la morte, così Dostoevskij attraverso la morte comprese l'amore. E il suo romanzo divenne in primo luogo tragedia dello spirito. Ma, ipertrofia della coscienza, come l'eroe del sottosuolo sostiene, l'uomo è libero, può violare ogni regola, è incompiuto e indefinito, non coincide mai con se stesso, vive nel mondo e nell'antimondo del carnevalesco, ricordando la famosa teoria di Bakhtin. L'uomo sta sul limite, appunto, come Dostoevskij. Grazie.
Allora, perfetto. Io ringrazio, che dire, ringrazio Stefano Garzonio perché veramente lo sforzo imponente, dostoevskiano proprio di sintesi, ha fatto per riunire dati e idee in questa sequenza così chiara e così limpida è veramente ammirevole. Però abbiamo comunque il tempo e la sua disponibilità per nell'eventualità che tra voi ci sia qualcuno che ha o delle così dei dubbi o delle curiosità sollecitate da questo suo discorso, oppure anche qualcosa di più specifico legato a vostre esperienze di lettura di questo autore. C'è qualcuno? Prego, signora.
No. No, no. Realismo simbolico.
Realismo.
Sì.
Ma non ha citato però il rapporto di Dostoevskij con il decadentismo.
Certo.
In qualche modo lui lo preannuncia.
Sì, mi sembra di averlo detto però.
Mi
sembra di averlo detto. E sì. Poi... Sì, no, no, no. Mi sembra di averlo detto comunque. La stessa concezione di realismo simbolico o poi realismo mistico sono elaborazioni che titolature scelte dagli stessi decadenti. C'è un famoso libro di Merezkowski, Tolstoj e Dostoevskij, un famoso libro di Merezkowski, Tolstoj e Dostoevskij. Poi esiste il libro sulla leggenda dell'inquisitore di Rosanov e poi esistono appunto questo lavoro che ho citato di Vyacheslav Ivanov. Forse dirò qualcosa su Vyacheslav Ivanov, anche perché è legato al nostro paese. Vyacheslav Ivanov è stato uno dei maestri del simbolismo russo, quindi della prima fase del modernismo russo, e ha vissuto poi dopo la rivoluzione in Italia e ha fatto molto per la conoscenza di Dostoevskij in Italia, visto, e non solo in Italia, ma in Europa, con il suo libro dedicato appunto al romanzo Tragedia. Ed è appunto sono stati i decadenti, poi anche altri, ho citato Sergei Bulgakov, poi ci sono una serie di altri filosofi che praticamente tutta la filosofia e russa del primo Novecento è in qualche modo legata a Dostoevskij, tant'è vero che proprio il filosofo Cantor recentemente in un suo libro scriveva: sono arrivato a studiare Dostoevskij in Germania e mi hanno mandato al Dipartimento di Filosofia perché pensavano che Dostoevskij innanzitutto è un filosofo e quindi in questa chiave deve essere letto. D'altra parte, una tradizione anche da noi, abbiamo i libri, dai libri di Cantoni che ho citato, Paci che non ho citato, e Givone che non ho citato, comunque e Parizzona anche, quindi una tradizione di filosofi italiani che hanno trattato il problema. Il problema di studiare, di leggere Dostoevskij oggi è che naturalmente noi non conosciamo, cioè non leggiamo il Dostoevskij che veniva letto dai suoi contemporanei, ma leggiamo un Dostoevskij rivissuto, riletto attraverso tutte le generazioni successive. Io ho parlato leggermente, così ho accennato a Camus, ho accennato al modernismo, ho accennato sarebbe naturalmente un discorso molto ampio. In generale, Dostoevskij è un autore, appunto, è uno dei grandi classici perché è un autore ancora vivo oggi, è un autore che si legge ancora, diciamo, come se fosse un contemporaneo, e in questo senso quindi il decadentismo ha fatto moltissimo per l'analisi e la ricezione di Dostoevskij. Se Dostoevskij poi potrebbe trovarsi d'accordo con queste sue letture, la sua opera, non lo so, però diciamo storicamente ovviamente noi viviamo nell'ambito di una ricezione della opera che va oltre la vita dell'autore e quindi magari trasforma, magari anche tradisce quella che è l'intenzione dell'autore, però noi viviamo oggi, leggiamo Dostoevskij attraverso le interpretazioni dei filosofi e dei pensatori del decadentismo, non solo russo, fra l'altro, penso alla Germania, ma penso anche a letture molto belle fatte in Italia. Per esempio c'è un bellissimo libro del 1936 dello scrittore Moscardelli, che dove fra l'altro si accenna proprio questo problema del limite, che il problema del limite, il concetto Grania, Grenizza, eccetera, che è un concetto che poi rientra nell'ambito di una concezione anche così culturologica russa, il limite ha una valenza demoniaca, diabolica nella cultura russa. Dicevo, questa concezione del limite dell'autore, quindi che sta sul limite, è già toccata da Boscardelli, che parte appunto dalla visione, da una sorta di vera e propria atcraviene, quindi apocalisse dell'autore il giorno della sua condanna a morte, della non eseguita, appunto, esatto, un momento discriminante. Questo naturalmente è bello anche dal punto di vista teorico, anche se ho cercato di dire che anche prima però troviamo molti elementi, non è che c'è una completa trasformazione, molti elementi erano in nuce anche prima, e anzi Dostoevskij in alcuni casi ci ripensa, per esempio il giocatore lo riscrive, in altri casi direi che riprende anche temi precedenti, insomma, li fa propri anche dopo questa esperienza, che è un'esperienza sia esistenziale, spirituale, religiosa, sia anche diciamo letteraria, perché si passa da un'epoca appunto che è quella del, che poi noi definiamo realismo, realismo, grande tradizione realismo russo, fino invece all'epoca della, insomma, post-realista e poi decadente. Non so se ho risposto.
Prego, signora.
La mia è una domanda più semplice.
È il vortice dei demoni, appunto, della parabola.
Ha reso molto bene l'idea, diciamo così. La richiesta è, se fosse possibile, visto che lei leggeva, avere lo scritto per una versione più...
Sì, ci occuperemo di pubblicarle queste conferenze, per cui saranno disponibili, saranno disponibili nei...
Sì, è una vertigine anche leggere Dostoevskij. E quindi...
Ci occuperemo,
poi,
infatti,
diciamo,
di pubblicarlo.
Uno dei problemi più grossi è quello poi di in qualche modo cercare di esplicitare i significati dell'originale russo rispetto all'italiano. perché in realtà i concetti, le parole utilizzate ovviamente in questa scrittura che è molto complessa e molto anche intertestuale, diciamo, i termini sono fondamentali perché sono termini culturali legati appunto alla mentalità, alla spiritualità o anche diciamo, alla concezione stessa di vita dei russi. Tra l'altro è divertente. Un russo recentemente mi ha detto per gli occidentali che hanno un sistema psichico molto debole è meglio non leggere Dostoevskij. Molto debole, sì. Sì, ma infatti
io testimoniavo un'esperienza di... ecco.
Sul tema,
il concetto della teodicea.
Sì, no, certo, lui parte ovviamente, ho detto, è uno dei primi lettori di Sant'Agostino in Russia, fra l'altro io non sono uno specialista, diciamo, di storia della Chiesa russa, però il destino di Sant'Agostino nel mondo ortodosso è abbastanza complesso e contraddittorio rispetto ad altri padri della Chiesa che invece sono ufficialmente, diciamo, entrati in quella che è la teorizzazione teologica ortodossa fin dalle origini. Quindi la questione della libertà dell'uomo, del libero arbitrio, del male del mondo e del problema dell'esistenza del male del mondo e di Dio che permetterebbe un mondo appunto un mondo imperfetto è uno dei grandi temi ovviamente del cristianesimo fino dall'epoca appunto di Agostino. E nell'opera di Dostoevskij questo tema diventa uno dei temi centrali, che a livello, poi non ho parlato di un altro aspetto di Dostoevskij, che è quello, diciamo, del Dostoevskij pubblicista, del Dostoevskij pensatore anche non solo filosofico ma anche politico, dove in effetti si ha un atteggiamento molto più sicuro, molto più senza questo ma che invece troviamo nell'opera letteraria e dunque dove ci sono anche delle indicazioni di carattere morale molto precise. Nel romanzo invece sì, da un lato si esplicita questa aspirazione da parte di una serie di personaggi, dell'autore stesso, di arrivare a una piena accettazione del mondo quale esso è e del suo creatore, e dall'altro però c'è invece il dubbio, il rifiuto, sempre una sorta di sdoppiamento del pensiero tra appunto l'accettazione da un lato e invece la restituzione del biglietto a Dio. E dunque Dostoevskij, fra l'altro, legge moltissimo, non è un semplice, come possiamo dire, bellettrista, come uno scrittore di romanzi, anche se i suoi romanzi hanno invece un carattere fortemente coinvolgente, non sono dei trattati, quindi sono dal punto di vista narrativo, tra l'altro venivano scritti molto spesso in maniera molto intensa, perché doveva consegnare per esempio quando ha avuto il contratto capestro con Stellowski doveva consegnare il giocatore, il romanzo entro il novembre, e lo stesso anno scrivere anche Delitto e Castigo. Praticamente fu lì che poi conobbe la seconda moglie, che faceva la stenografa e lo aiutò a preparare i due testi. Quindi è un'opera un'opera che nasce, diciamo, quasi in maniera molto intensa, molto in continua agitazione. E però allo stesso tempo Dostoevskij è anche un lettore attento dei libri di teologia, e quindi, diciamo, nel corso della fra l'altro un autore che scrive e riscrive moltissimo. Noi sappiamo che lui ha distrutto gran parte dei propri brogliacci, ma ne abbiamo moltissimi, di alcuni romanzi in particolare particolar modo i demoni, l'adolescente, Karamazov. Abbiamo diciamo le prime versioni, quindi possiamo confrontare e vedere come questo problema veniva affrontato in un primo momento, poi rivisto e poi corretto. E ecco, quindi in questo senso, quindi al di là degli aspetti puramente letterari, essendo anche un pensatore, un autore pubblicista, un autore attento diciamo alle questioni, alle grandi questioni morali, i suoi scritti sono caratterizzati anche da una forte riflessione proprio teologica e dunque anche sul problema del bene e del male che Dostoevskij pone al centro. Arrivare a dire che forse il Dostoevskij pubblicista arriva, o filosofo arriva ad una piena e completa concezione della Todicea, mentre il Dostoevskij prosatore in qualche modo rimane nel dubbio, un dubbio che lo accompagna fino all'ultimo, fino appunto alla constatazione che il santo Zosima in realtà non è, cioè il corpo del santo Zosima non è come le sante reliquie che profumano, invece è maleodorante dopo la morte. Quindi c'è questo, fino all'ultimo, diciamo, il dubbio e il limite che caratterizza l'opera di Dostoevskij. È vero. Sì, no, ma allora, innanzitutto può dire benissimo Dostoevskij, lo prenderanno per un diciamo un abitante del Volga, di quelli che ho Kuyot invece che ha, quindi può dire Dostoevskij. Per quanto riguarda la sua domanda, ecco, una domanda molto diciamo. Sappiamo che lui ha scritto il famoso saggio sul parricidio e su questo è nato tutto un dibattito, perché ancora oggi non si è sicuri del fatto che il padre sia stato ucciso, sia morto di morte naturale. Quindi, però, infatti c'è il mio collega De Michelis che ha già fatto interventi su questo, che cerca sempre di smontare la teoria, diciamo, freudiana. Tuttavia, direi che malgrado, cioè, a un certo punto è quasi ininfluente il dato, perché in realtà il tema del padre è un tema centrale in tutta l'opera di Dostoevskij, addirittura prima della stessa Siberia, quindi l'immagine del padre, dei padri che troviamo nella sua opera, che ovviamente si rapporta in primo luogo ai padri e figli di Turgeneviana memoria, cioè le due generazioni, e poi però acquisisce dei tratti più complessi, perché appunto il carattere introspettivo dell'opera di Dostoevskij, il suo interesse per le trasformazioni e per le stesse pulsioni interiori dell'anima umana fanno sì che la lettura stessa in chiave freudiana rimanga ad oggi una lettura assai, assai interessante, direi, e viva. Oltre a questo, poi va detto che sulla base della lettura di Freud dell'opera di Dostoevskij, poi si è creato anche una grande tradizione di lettura di Dostoevskij in Occidente. In Russia no, perché dopo nel 1934 al congresso degli scrittori Maxim Gorky di fatto dichiarò che appunto Dostoevskij era uno scrittore, diciamo, reazionario, quindi non legato agli ideali sovietici, e la storia di Dostoevskij ha avuto in Russia la ricezione di Dostoevskij ha avuto una storia tutto particolare. Si è pubblicato poco, in epoca staliniana praticamente non si pubblicava, se non si è pubblicato in edizioni accademiche, da un lato non lo si leggeva, dall'altro però proprio in Russia si è elaborato tutta una serie di dati che ci permettono di discutere oggi anche delle teorie di Freud o di altri lettori di Dostoevskij, che hanno letto ovviamente i romanzi di Dostoevskij, mentre invece la tradizione filologica russa d'epoca sovietica, anni 30, anni 40, anni 50, ha praticamente ristudiato e portato alla luce tutto il complesso testuale legato a Dostoevskij, quindi le corrispondenze, i brogliacci, le memorie su Dostoevskij, dei familiari, cioè, non si poteva tanto leggere Dostoevskij, però a livello di studi filologici sociologici, la cosa è stata molto avanti e oggi, e fra l'altro, è un autore che invece ha tutta una nuova ricezione in Russia. Vi voglio portare un esempio che direi è abbastanza significativo. La grande edizione critica russa di Dostoevskij, uscita in epoca sovietica, Pietroburgo, Pushkinsky Dom, l'Istituto di Filologia. Subito dopo il crollo del comunismo si è ripubblicato Dostoevskij, una nuova edizione critica di Dostoevskij è stata fatta utilizzando i caratteri, cioè la grafia pre-rivoluzionaria, cioè attribuendo quindi all'aspetto anche esteriore, materiale, concreto del testo un'importanza significativa. E il Dostoevskij quindi oggi viene anche su internet, cioè hanno fatto un bellissimo sito dedicato con tutte le opere di Dostoevskij, tutto su Dostoevskij, dove c'è Dostoevskij nella grafia pre-rivoluzionaria. E direi che ovviamente è legato a una rivalutazione della tradizione e degli aspetti anche dei grafemi nell'ambito della ricezione della letteratura. Ma appunto questo elemento mostra come in Russia ci si sia mossi in un'altra direzione rispetto alle letture occidentali, ugualmente interessanti. Penso poi a Thomas Mann, cioè, ovviamente non c'è scrittore russo europeo del Novecento che in qualche modo non si sia confrontato con Dostoevskij. Ho trovato riferimenti a Dostoevskij anche nell'opera di Marinetti, per dire. Quindi diciamo, è un autore che lo troviamo anche nelle avanguardie, ovviamente letto in maniera completamente diversa. È un autore, fra l'altro, che ha avuto un grosso rilievo anche per la storia del cinema, cosa che di solito si dice meno, ma che già nel cinema espressionista, secondo me, ci sono chiari riferimenti a letture dostoevskiane, no? Quindi anche nel cinema d'avanguardia russo e russo-sovietico. Quindi diciamo Freud è un personaggio, è un elemento importantissimo di una certa tradizione di lettura, ecco, ma forse in Russia meno considerata. In epoca sovietica negata, sicuramente, che la psicologia, la psicanalisi era di fatto bandita.
Eretica.
Prego. Io posso rispondere subitamente.
Grande inquisitore, ma
sì.
Secondo lei come l'ha concepito quando ha scritto questo romanzo? Perché in effetti il grande inquisitore è come se fosse un romanzo nel romanzo. E l'ha concepito così, volutamente, o gli è venuto per caso? No, perché da lei è uno studioso.
Allora, no, diciamo che intanto i romanzi di Dostoevskij sono romanzi che si costruiscono, diciamo, non hanno una loro ramificazione specifica, cioè si distinguono formalmente, non hanno un unico flusso narrativo, per quello sono complessi. Basti pensare che nei Demoni c'è una parte da Tichon, la confessione di Stavrogin, che poi l'editore non volle inserire nel romanzo, è stata pubblicata dopo, ma Dostoevskij la voleva inserire, che è a parte, diciamo. Lo stesso lo troviamo negli stessi Karamazov, tutto ciò che è legato al monaco Zosima. In tutti i romanzi troviamo quelle che potremmo dire delle digressioni, no? E qui torniamo infatti alle digressioni, che erano il principio costruttivo dell'opera di Pushkiniana, le famose digressioni di Evgeny Onegin, ma poi in generale digressioni in Pushkin. E direi che la leggenda o il canto dell'inquisitore è in realtà un libro in un libro. Se noi poi partiamo dall'idea che una delle chiavi di lettura dell'opera del Tardo Dostoevskij possa essere quella di una scrittura, di questo realismo in un senso più alto, che vuole in qualche modo avere una valenza quasi di scrittura, di libro sacro, di vera e propria parabola, ecco che all'interno del romanzo il testo si presenta come un corpus a sé stante. D'altra parte, di recente è stato pubblicato in Italia proprio a sé, da Serena Vitale, no? Quindi, che l'ha pubblicato come se fosse un'opera a sé stante. L'ho detto forse en passant prima, Vassili Rosanov lo considera una sorta di parallelo con il libro di Giobbe della Bibbia, libro di Giobbe che è fondamentale per comprendere appunto il problema della Teodicea in Dostoevskij, che la lettura di, tra l'altro, Dostoevskij lo legge molto presto, questo non lo legge tardi, quindi diciamo è un libro che entra subito nella vita di Dostoevskij e che è in qualche modo una sorta di premodello strutture narrative che si incastrano nei suoi romanzi. I suoi romanzi sono romanzi appunto non solo polifonici per le idee e le voci dei personaggi, ma direi proprio per la struttura stessa delle singole parti che poi si vanno a integrare l'una e le altre.
Prego.
A proposito delle letture occidentali, mm-hmm. Ha parlato del rapporto con Camus, ecco, ci può dire ovviamente brevemente quanto Camus riceve da Dostoevskij, quanto lo modifica, no? È noto anche l'adattamento teatrale che fa, diciamo, il possedere, no?
Certo, sì.
Quel che riceve, quel che eventualmente a suo avviso ci mette.
Beh, io non sono un francesista, per cui sì, quello che ci mette di.
Mi scusi, secondo sì, sì. La questione, visto anche lei, traduttore, ovviamente alle sue traduzioni, com'è per noi lettori, diciamo, lo stato delle traduzioni italiane dell'opera di Dostoevskij? Se ci può anche consigliare, come dire, alcune traduzioni,
sì, sì.
Per quello che ci diceva prima, insomma, perché è un linguaggio anche filosoficamente denso, quindi leggere una traduzione piuttosto che un'altra può essere fuorviante o meno.
Per quanto riguarda la prima domanda, ora naturalmente io non sono un francesista, quindi penso che però, tanto Camus aveva lui stesso studiato Sant'Agostino, ha fatto la tesi su Sant'Agostino, quindi diciamo, e aveva in qualche modo smontato la concezione agostiniana nella peste, insomma, quindi diciamo c'è questo elemento. Quindi evidentemente l'incontro con Dostoevskij è un incontro su questo campo, è un incontro critico su questo campo. Probabilmente se Dostoevskij avesse conosciuto Camus si sarebbero in qualche modo presi alle mani, no? E d'altra parte direi è in Camus troviamo quell'atteggiamento che poi è l'atteggiamento di tutto, non ho ricordato un altro elemento importante, diciamo un'altra corrente importante che troviamo nella cultura occidentale che si rifà a Dostoevskij, che è l'esistenzialismo. Ed è quindi una lettura di Dostoevskij partendo da quel ma che ho accennato e non da quella certezza invece della Poccia, del terreno patrio, del suolo patrio e ortodosso che per esempio Remo Cantoni distrugge nella sua trattazione. Cioè in Occidente noi questo elemento non lo ricepiamo tanto, anche se esiste una tradizione di studi anche occidentale, spesso di derivazione fra l'altro russa, per esempio Evdokimov, questi scrittori cattolici o religiosi che hanno pubblicato presso case editrici, Marietti o altre case editrici. Guardini, grande filosofo, certo, che ha cercato, filosofo italiano, ma scrive in Germania, che ha anche lui cercato di dare un contributo. Fra l'altro poi c'è tutto il problema del cattolicesimo in Dostoevskij. Ricordo che Aglaia, la prima fidanzata di Mishkin, poi diventa cattolica. Quindi in qualche modo c'è questo dibattito, come c'è tutto il problema poi dell'atteggiamento con i polacchi eccetera. Per tornare quindi a Camus, io penso che sia una scelta che fa Camus è quella di rifiutare ovviamente una concezione di carattere slavo ortodossa che invece è importante per Dostoevskij e di evidenziare attraverso poi un romanzo come I demoni, cioè possiede un romanzo dove l'eroe principale è l'anticristo, è Stavrogin, quindi è un personaggio diabolico e tragico allo stesso tempo. Fra l'altro con l'ultimo, la lettura che fa Camus è basata anche sul famoso capitolo aggiunto, quello Utichon, presso Utichon, che è un capitolo fondamentale che in qualche modo, non voglio dire sconvolge, ma riequilibra completamente tutto il resto del romanzo, anche se appunto il romanzo venne pubblicato senza, solo successivamente, e c'è sempre stato un dibattito su questo ultimo capitolo. Per quanto riguarda le traduzioni, Dostoevskij è molto tradotto, naturalmente, è stato uno dei primi autori ad essere tradotto in Italia. Parlavamo prima, ci sono edizioni anche, soltanto qualche anno fa sono uscite due nuove edizioni, traduzioni di Delitto e Castigo, è uscita l'anno scorso, due anni fa, una nuova edizione dell'Idiota. Esistono poi le grandi traduzioni storiche. Ecco, io personalmente ritengo che diciamo, le traduzioni classiche in qualche modo sono forse preferibili, però hanno un meno, cioè di solito nelle nuove traduzioni si sta molto attento anche agli aspetti linguistici e quindi nelle note o nelle introduzioni si forniscono tutta una serie di dati che sono fondamentali. E, per esempio la Pocva veniva tradotta il terrigno, uno se non sa, dovrebbe spiegargli cos'è, perché così o il terragnolo o qualcosa del genere, insomma, da un traduttore, Wolf Giusti, era un traduttore importante degli anni 30-40, insomma. Ecco, quindi prima si tendeva anche a utilizzare un linguaggio molto più aulico nelle traduzioni italiane rispetto a oggi, ovviamente, con però alcuni più e alcuni meno. I meno sono che, per esempio, in molte traduzioni di oggi, per cercare di evidenziare le differenziazioni di registro, e non voglio dire dialetti, perché in Russia non ci sono i dialetti, ma diciamo i gerghi delle singole professioni o categorie sociali, allora in Italia spesso si tende a utilizzare elementi dei dialetti, che però sono una cosa diversa, perché può essere il milanese, il romanesco, e quindi questo può essere fuorviante, mentre nelle traduzioni classiche questo in qualche modo si rendeva una traduzione che non stava attenta a queste distinzioni stilistiche e era più, se vogliamo, piana. Però ecco, talvolta nelle nuove traduzioni che stanno attenti a ogni traduttore, per esempio c'è un'ottima traduttrice, si chiama Salmon, che ha tradotto L'Idiota, che poi dopo ha pubblicato una ventina di pagine di postfazione, di spiegazione delle sue scelte traduttorie. Quindi allora dipende, ecco, dall'approccio che uno vuole avere questi testi. Qui siamo appunto, oggi ho parlato di Dostoevskij romanziere, forse Dostoevskij politico è ancora più complesso e contraddittorio. Alcune cose che leggiamo oggi ci suonano veramente in maniera molto negativa, marcatamente negativa. Dostoevskij naturalmente parte dalle idee del Saint-Simon, Fourier, cioè parte dall'utopismo, dal socialismo utopico di Petrashevsky e degli altri. E in qualche modo, diciamo, da quello poi passa invece a un'idealizzazione del mondo contadino russo, quindi rimanendo in questo ambito, però negli ultimi anni poi, dopo Delitto e Castigo, negli ultimi anni invece si avvicina a Pobedonosov, a questo grande reazionario, filosofo, pubblicista vicino al potere zarista, quindi diciamo composizioni completamente diverse. Va detto che però Dostoevskij lascia i propri personaggi liberi di esprimersi, quindi abbiamo appunto, non è un romanzo monologico, direbbe Bakhtin, abbiamo quindi varie opinioni che vengono espresse in modo vario e sono una sorta di intreccio dal quale poi ogni lettore può dedurre, scegliere il proprio punto di vista. Certo, Svidrigailov, ma Razumihin, la stessa concezione del primo Raskolnikov, prima della redenzione, sono tutte posizioni che devono essere rapportate al mondo del nichilismo russo del tempo e al mondo quindi di quel dibattito culturale, politico, che è caratteristico di tutta la letteratura russa dell'epoca. Poi c'è molto spesso in Dostoevskij anche il dibattito politico, è anche un dibattito polemico, non solo contro le idee, ma anche contro gli scrittori portatori di quelle idee. Ci sono opere che sono opere di carattere parodistico. Uno degli autori più sbistrattati da Dostoevskij è Turgenev, non si amavano anche personalmente, però è uno, e dunque poi ovviamente c'è tutto il problema del suo rapporto con le concezioni liberali o liberali e occidentaliste, che sono molto lontane da Dostoevskij e che noi troviamo in questi romanzi. Tra l'altro oggi Dostoevskij viene dai nazionalisti russi riletto in chiave neoconservatrice, se non addirittura fortemente reazionaria, da ampi settori appunto della destra, della destra russa e del nazionalismo russo. No, però Alshinbaeva, la direttrice, è diciamo una grossa specialista. Forse le persone che stanno lì e parte dei gruppi, non lo so. Sì, sì. Ma, fra l'altro, diciamo, la famosa Madonna di Dresda, quindi nell'opera di Dostoevskij è centrale, no? L'idea dell'armonia, cioè, è legata a questo. È... Ah! Ma pensando che non aveva finito di scrivere la vita di un grande peccatore e la morte lo coglie prima, secondo me, anche se il famoso discorso su Pushkin del 1880 in qualche modo è un consuntivo della sua vita e della cultura russa, la concezione della universalità, del principio universale che animerebbe l'anima russa e la cultura russa, e quindi in qualche modo l'affermazione di tutto questo suo processo di ricerca di armonizzazione delle concezioni che lui fa nella sua opera, che però poi in qualche modo vanno in opposto ad un altro elemento, che è il fatto della concezione di Dostoevskij come precursore della rivoluzione, come precursore della rovina totale e appunto di questo bunt, si usa il termine bunt che vuol dire rivolta, è un termine legato alla rivolta contadina, il famoso bunt di Pugacev o ancora Stenka Razine, cioè le grandi rivolte contadine, che è la cosa più terribile. Una cosa, il bunt è un qualcosa che non ha una guida, che non ha un senso, è soltanto pura violenza. E il bunt è quindi come un elemento nascosto dell'anima russa, della mentalità russa, insomma. E quindi in questo senso Dostoevskij, avendolo mostrato nelle sue opere, in qualche modo preannuncia quello che sarà il grande bunt del Novecento, non solo la rivoluzione d'ottobre, ma più che altro la guerra civile, poi, insomma. Beh.
Ci sono altre domande? Grazie. La signora. Forse la signora un'ultima.
Ah, direi forse anche proprio per la immediatezza del suo stile. Cioè Dostoevskij, ora, prima dicevano, c'era Prampolini nella storia, dice Dostoevskij e Tolstoi scrivevano velocemente, non scrivevano bene, insomma, c'era questa idea che non avessero un grande stile. In effetti hanno un loro specifico stile, che non è lo stile elaborato, della ricerca estetica, ma è invece uno stile fortemente legato allo stato d'animo, alle sensazioni, quindi in base alle sensazioni che il romanzo in qualche modo provoca, lo stile è il movimento adatto che favorisce questa ricezione. Quindi uno stile che è uno stile nervoso, possiamo dire. Sì. Secondo me. Ma avete... Allora, di solito la risposta, parte moderno, ma siamo nel post, quindi la risposta ovviamente sembrerebbe quasi Dostoevskij. Però se noi andiamo a leggere invece il primo Tolstoi, il Tolstoi delle memorie, delle prime memorie, o il Tolstoi del primo personaggio, la famosa cosiddetta dialettica dell'anima, cioè questo personaggio che non è mai uguale a se stesso, questo continuo cambiamento interiore è già, fra l'altro direi che tutto legato poi all'opera di un autore che noi conosciamo meno, ma che ha avuto un buon successo anche in Italia recentemente con una serie, che è Lermontov, che secondo me è il grande innovatore della cultura russa. Certamente Pushkin, Gogol, ma Lermontov è il maestro sia di Tolstoj che di Dostoevskij, in maniera diversa naturalmente.
Grazie. Prego. A tutti.